Poi erano alcuni minuti e c'era Marco che voleva dire qualcosa,
Sì.
quindi l'ascoltiamo. Prego.
Sì, una cosa molto, molto semplice, però è in sintonia con quanto è stato detto sulla complessità della vita, sulla complessità dei pensieri, sul vissuto personale che è fondativo del nostro sapere. Non solo, ma certamente. Quando il professore ha iniziato questo enorme lavoro, la partenza di questo, forse lo stimolo, perché neanche la partenza, perché qui c'è McCree dentro, qui si vede, insomma, no? Però la partenza è uno scavo. È uno scavo che lui ha visto e ho pensato questa cosa. L'avete accennato nella spiegazione. Lo scavo si vedeva dal settimo piano e lo vedevano alcuni suoi coinquilini. Però la portiera, non so se c'era la portiera lì, che abitava probabilmente a pian terreno, lo scavo non lo vedeva.
Era curiosissimo per me.
Non lo vedeva perché c'era la barriera. Non solo, i palazzi di fianco probabilmente non vedevano quello che vedeva
No, no,
lei.
la stessa cosa. Noi eravamo molto privilegiati, eravamo proprio sopra.
Esatto, non solo gli ingegneri, i geometri, vedevano tutta un'altra cosa perché erano dentro lo scavo.
Filava un sacco di aria, quindi.
Quindi già qui abbiamo tantissime visioni della stessa cosa.
Sì, certo, ma io
Tantissime
sono.
visioni della stessa
Ma
cosa.
certo.
In voi ha scatenato questo enorme lavoro. Posso immaginare cosa abbia scatenato in altre persone. Non certamente un lavoro così, però ha prodotto degli effetti. Le lamentele, diceva lei.
Certo.
Ma non solo
Ma
le lamentele.
penso a tutti gli schizzi che hanno fatto prima, no? Quelle discussioni tecniche, sono un mondo, no?
Quindi, questo per dire che la varietà è infinita. La varietà delle realtà, no? Delle cose che accadono, è infinita. E questo è un esempio molto semplice, come uno scavo che è una cosa oggettiva, no? Perché lo scavo è quello lì. Già questo viene visto da tante persone in maniera completamente diversa
Certo.
e vissute in maniera completamente diversa.
Sicuramente.
E questo è quello che
Anche io
accade
cercavo di
sempre.
vedere la benedizione.
Beh, grazie.
Grazie Marco.
Sì.
Quindi, io penso che possiamo anche salutarci. Se qualcuno ha curiosità, ah, ecco, sì, Ilaria chiedeva prima, Carlo, se la composizione delle musiche sia stata fatta prima scrivendo e poi suonando o diversamente.
Dunque, le musiche sono ovviamente come un abbozzo, no? Sono quello che nel teatro dell'arte, no? Si diceva un canovaccio, con l'intenzione e la scrittura appunto è l'ultimo deposito. In realtà queste cose nascevano dai momenti nei quali mi veniva voglia di mettermi al pianofortino e sperimentavo delle cose. Cioè dei collegamenti, dei ritmi, eccetera, eccetera, non decidevo subito, delle volte prendevo un appunto, altre volte era già definitivo, ma di solito passavo attraverso un appunto. Quando questo accadeva, non me lo ricordo più, ogni tanto accadeva, ma certo accadeva in connessione con le visioni. Era sempre, non era casuale, perché, e questo è testimoniato dal libretto, che questo non gliel'ho dato
Sì, che me
perché.
l'hai dato,
Sì, te
sono
lo
io che
dare.
non l'ho usato oggi.
Hai fatto bene. Questo è mostruoso, cioè, il mostro sono io, naturalmente. È mostruoso perché è una continua meditazione su come cacchio fare di tutto questo materiale.
Come eseguirlo,
Come
no?
eseguirlo? Cioè, ho l'ossessione di eseguirlo. Se nascevo, ho detto, non lo eseguo.
Scarico il problema
Il problema
al
è lui.
povero lettore.
Esatto, ho cominciato a raccontare l'opera aperta, è aleatoria. Ma qui pagine e pagine invece sono sull'ossessione, perché all'inizio pensavo di eseguirla al pianoforte, no? c'è una grande partitura dove c'erano tutte queste scritture, dove c'era il pianoforte, poi mi sono reso conto che hanno cominciato a scrivere i testi, che i testi hanno una loro vita, non possono stare in una partitura, ovviamente. E allora ho pensato di rimetterli insieme, ma rimetterli insieme come? Un tormentone terribile, no?
Sì, anche perché...
risolto da una scatola.
Sì, anche perché questa è una cosa, forse non l'abbiamo detto con chiarezza, cioè dobbiamo sempre... le partiture sono indipendenti dai fogli girasole.
Sì, perché sono solo 15.
Mentre i testi sono stati costruiti proprio come effettiva risonanza del foglio girasole. Le fotografie sono state davvero un turbine, no? questo, poi si è scatenato, quelle sfocate sono sue, ma lui diceva che lo sfocato è, che lo sfocato è,
ma è artistico,
è un documento, va bene, ma
infatti le musiche sono 15, che dovevano essere di più, ma mi sono stufato.
Ma non sono associate.
No, non sono associate.
La percorso che vi abbiamo proposto in questo viaggio, a questo viaggio, è stato costruito, no? Per oggi, e quindi
quello che si potrebbe vedere, ma appunto è un altro lavoro, è concentrarsi sui 40 fogli della partitura. Allora lì si vede le 15 cose, schizzi musicali, con che cosa si concordano, con che tipo di pensieri si collegano. Lì c'è un collegamento stretto tra l'esecuzione musicale e i pensieri, che non invece qui sui fogli girasole, perché quelli sono... è come se fosse spaccata in due, insomma, l'opera. No? Se io dovessi pubblicare una cosa... c'è una cosa penserei a due differenti album, no? In un album metterei i testi e i fogli girasole, nell'altro album metterei le partiture, le musiche e le fotografie che loro
sentono. Ma sappiamo come è iniziato questo viaggio, perché ce l'hai raccontato, ma poi come è finito, cioè quando hai deciso che era finito?
Qui c'è tutta la registrazione, le ultime pagine sono sul baldacchino di Spinoza, dove è morto Spinoza, che era il baldacchino dei suoi genitori, che lui si è tirato dietro tutta la vita. Ho capito che io stavo facendo la tomba di me stesso, insomma, no? Cioè che stavo dando addio a questo, e difatti poi sono...
Ma non sapevamo
che saremmo andati via così presto, no? Perché dopo mi sono ammalato, c'è tutta una serie di conseguenze. Ma allora io ero già ben consapevole che la raccolta del tutto era un sepolcro. Sai come fa il sepolcro? C'è la figurina del morto, tutti gli ammendicoli vari.
La tomba egizia, no? Piena di
la gente, tomba egizia, esatto.
Di persone, di operai.
Esatto,
no?
Esatto.
Base canopi, ma anche le figurine che devono servire, no? Nel mondo
del... proprio così. Proprio esattamente così. Sì.
A proposito, e dov'è il mio posto al funerale? No?
Esatto. No, mi viene in mente, lavoro stupendo, e ti ringrazio Carlo e con anche Florinda che ha regalato a noi questo regalo. Mi viene in mente il baule pieno di gente, che è l'opera di Fernando Pessoa. No?
Sì, 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 certo.
E tra l'altro, anche ascoltando questi bellissimi brani che tu hai scritto, una scrittura lineare, diciamo così, sì, sì, accanto a queste altre scritture, mi viene in mente il libro dell'inquietudine, che non so se conoscete quest'opera straordinaria, il libro dell'inquietudine, un libro di Sassu-Seku, che non esiste in un'edizione definitiva, no? Cioè ogni libro che noi incontriamo di quest'opera è in realtà un'interpretazione del curatore, che mette insieme queste migliaia di carte che Pessoa ha deliberatamente lasciato prive di ordine su supporti diversi, quindi piccoli, grandi, fogli, cioè proprio a creare un effetto di impossibilità di dare una sola visione, diciamo, certo, una sola lettura. Certo. Quindi ogni paese e ogni curatore fa il suo libro dell'inquietudine. Sì.
Dimenticandoci quello che diceva Marco, in realtà questo è quello che succede sempre.
Certo.
Perché qualunque lettore lo mette nel suo mondo e lo traduce nelle sue visioni, no?
Sì, quindi l'inquietudine è quella proprio di chi crede, no? Cioè, il non essere inquiete, no? Cioè, è proprio il picco del vivente, direi.
Certo.
E quindi, però ci costringe a vederlo. Quindi pensavo a, come dire, quest'opera dentro la tua è come appunto un ulteriore, no, cammino possibile di questo lavoro. E immaginavo che anche la, come dire, la cura che qualcuno, la prima cura di questo lavoro, magari editoriale o come, non potrà mai dirsi quella definitiva e vera.
Sì, infatti, io non l'avrei mai tirata fuori.
Ti hanno costretto, cavolo. No, è un grande regalo, grazie.
Però è suo,
ma c'è un rispetto. Dato e avuto. No, no, mi c'è un'altra.
Allora ci salutiamo, direi, e ci vediamo.
La patetica di Beethoven.
Se c'è tempo, proprio un minuto per una cosa che, sì, certo, dato che è incredibile che sia venuta fuori questa cosa, quindi questo riprova che è sempre un cammino di incontri, incroci casuali. Ha nominato il libro dell'inquietudine. Io poche settimane fa lo stavo leggendo e mi sono salvato un passaggio che adesso rileggendolo, proprio sono andato a rileggerlo adesso perché è uscito fuori e mi sembra che sia molto anche adatto a quello che abbiamo detto oggi. Me l'ho salvato perché è molto bello ed è anche molto breve, ovviamente in traduzione italiana perché io non so leggere il portoghese. E recita così, è il 56 del libro dell'inquietudine. Sogno fra Cascais e Lisbona. Sono andato a Cascais per conto del signor Vasquez per pagare le tasse di una casa che egli possiede a Estoril. Ho assaporato in anticipo il piacere di andarci, un'ora per l'andata, un'ora per il ritorno, guardando le fisionomie sempre diverse del grande fiume e della sua foce atlantica. Per la verità, all'andata mi sono perso in meditazioni astratte, vedendo senza vederli i paesaggi acquatici, che avrei visto con piacere. E al ritorno mi sono perso nell'individuazione di queste sensazioni. Non sarei capace di descrivere il più piccolo dettaglio del viaggio, la più piccola porzione del visibile. Ho guadagnato queste pagine per dimenticanza e contraddizione. Non so se questo è meglio o peggio del suo contrario, che pure ignoro. Il treno rallenta, siamo al Cais do Sodré. Sono arrivato a Lisbona, ma non a una conclusione.
Grazie.
Come suona in portoghese, è una lingua meravigliosa.
Sì, questo ce lo diciamo.
Io mi chiedo, ma come si può immaginare un torturatore
così? Imprenditori
è impossibile.
Ti stanno inquisendo e torturando. È incredibile.
Impensabile.
Impensabile, allora buona serata a tutti.
Grazie.
Visto che nella chat c'era una signora che aveva detto di avere una sorpresa.